Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci, buon pomeriggio, Palla in Tribuna su Radio Parma. Un saluto anche a chi ci ascolta nel podcast che trovate sempre sul sito di Radio Parma. Il nostro numero è 333-9200-170 per scriverci messaggi WhatsApp o SMS. Allora, ieri è stato un mercoledì di Coppa Italia, oggi è un giovedì di campionato perché si termina la partita tra Fiorentina e Inter. C'è da giocarla quasi tutta, a parte il primo quarto d'ora, perché appunto ricorderete è il match che fu sospeso per il malore di Bove, e quindi la partita viene terminata oggi per, diciamo così, anche un incrocio di calendari, dato che non hanno incombenze immediate con le coppe europee né Fiorentina né Inter, e quindi la data è stata trovata la settimana scorsa, si gioca subito. Tra l'altro poi si rincrociano subito le due squadre. Allora, facciamo un po' il punto in casa Parma, ne parleremo nel corso della puntata con vari ospiti. Ho già qualche messaggio vostro che leggo tra poco, scriveteci numerosi come avete fatto negli ultimi giorni. È chiaro, quando le cose non vanno bene c'è più polemica, c'è più spazio per argomentazioni. Insomma, l'anno scorso era un'annata in cui filava tutto molto più liscio, quest'anno la situazione è più complessa, e lo si era detto, no, alla fine dell'anno scorso. Insomma, quando si guarda quante partite perde chi gioca per la salvezza, si vede che si va non in doppia cifra, di più, ecco. Quindi è chiaro che ogni sconfitta ci siano tante recriminazioni, sono tanti i temi che fanno discutere in casa Parma. Ieri quindi il Milan ha battuto la Roma in Coppa Italia, stasera c'è Fiorentina-Inter. Ho già qualche messaggio. Il mercato è chiuso, anche se il Monza ha preso Keita Balde, no? Lo ricordate? Attaccante di Inter e Lazio. Monza che ha fatto un mercato un po' di smantellamento, vedremo quale tipo di contributo darà al campionato da adesso in poi. In casa Parma io vi faccio questo primo bollettino: c'è Hernani in dubbio, anche se più sì che no, per Cagliari. Esteves e Bernabé, pian pianino, è un po' di tempo che si allenano, quindi ci immaginiamo possano essere un po' più disponibili, anche se non mettono piede in campo. Esteves da 2 mesi, Bernabé da 3. Miaila praticamente forfè, lo stesso discorso vale per Mann. Vedremo che squadra giocherà. L'ultima ora è quella relativa a Ondrejka, che insomma non sta benissimo, problemi muscolari. Vedremo se sarà disponibile, potrebbe recuperare. Allora, questo è Stefano, un ascoltatore che ci scrive, anzi si è prenotato, ci ha scritto alle 13.02. La filosofia di Fabregas, quindi allenatore del Como, è ben chiara, e anche dopo la sconfitta contro il Bologna per 2-0 ha tenuto a ribadire il suo concetto. Io, se devo andare in Serie B, vado in Serie B, ma ci vado con la nostra idea, perché noi stiamo crescendo con tutta la struttura, stiamo costruendo una base, il progetto non riguarda l'oggi. Almeno Fabregas lo ha detto chiaro, quindi è un rimando un po' al tema Parma. Como che insomma forse è più equilibrato del Parma, però la fase difensiva non è proprio la priorità, sembra, anche guardando il mercato. Ha ricomprato praticamente tutto l'attacco, pur avendo un attacco che male non andava. Questo è Marcello. Grazie Palla in Tribuna per la compagnia. Sono rimasto solo con Francesco Monaco sul carro di Pecchi. Però perché tra 4 settimane, quando avremo 12 punti in più, il carro andrà talmente veloce che sarà pericoloso salutarci sopra in corsa. Speranze, Marcello ci scrive, simpatico con questo messaggio. Vediamo se solleva le repliche degli altri ascoltatori. Insomma, non è un periodo in cui il tecnico del Parma goda di tantissimi favori nei messaggi. Intanto vi chiedo come fareste giocare il Parma a Cagliari, con che formazione. Così, primo mini sondaggio, vi interpello. Vedere al TG le immagini dei playoff di B e la bruciata, ora che si ha minaccia da difenderla coi denti, Simone. Esatto, perché nel servizio del TG Sport di oggi ricordavo che Cagliari è un crocevia per il Parma dolorosissimo. Io ricordo, insomma, a parte tanti anni che si è andati a Cagliari, si vinceva, si perdeva, però i ricordi più salati sono quelli della rimonta. Mamma, vinceva 3-1 nel 2021, sembrava una vittoria, tra l'altro aveva segnato Mann nel primo tempo, che poteva riaprire completamente la corsa a salvezza. per la squadra di traversa dal 3-1 si andò a perdere 4-3 con quel gol di Cherry alla fine che esultò tanto, gli fu rinfacciato dai tifosi del Parma, ma arrivava da un momento complicato a Cagliari e insomma credo un dito davanti alla bocca in segno di stare zitti, non era per i tifosi del Parma ma per altre critiche che arrivavano lì in casa Cagliari. Fece malissimo ma sembrava rimediabile la rimonta subita nel 2023, 30 maggio, Parma avanti 2-0 e poi 3-2 finale con delle decisioni arbitrarie che fecero storcere il naso, a dirla tranquilla, molti tifosi del Parma, anche giocatore, allenatore così, ma anche un Parma che non seppe gestire il vantaggio e insomma citato nel servizio come sul punteggio di 2-0 al 68esimo il Parma inserì un'altra punta, scesero nel giro di pochi minuti insomma due giocatori più portati alla copertura, uno se non sbaglio era Somm, l'altro Benedicak che era rientrato tanto per Mane Mihajla, insomma un Parma più scoperto che andò a prendere poi tre gol. Ecco, sul Parma scoperto ne abbiamo parlato tanto, ecco, tema di dibattito. Lorenzo, allora domani viene presentato Cherubinis, che c'è la conferenza stampa. Questo è Matteo da Roma. Domenica è importante non perdere. Secondo voi Pecchia cambierà qualcosa a Cagliari? L'ho chiesto anch'io. Quanto rischia se dovesse perdere anche domenica? Secondo me molto. Sempre forza Parma. Matteo da Roma. Questo è Davidone. A me piacerebbe che la società dicesse se devo andare in B ci vado, ma con tutti questi giocatori così imparano. Scrive Davidone. Fabrega, se vuole andare in Serie B, Calvaga, content lui, scrive Ale. Allora, tra poco chiamiamo il nostro primo ospite. C'è un... Allora, Romano scrive, stasera c'è calcio, c'è Sandro Melli a calcio e calcio, se dice tutto quello che pensa di questa società, puntini puntini, Romano ci scrive. È vero, stasera c'è calcio e calcio, quindi noi porteremo il testimone fino alle 15, poi lo passeremo a Giuseppe Milano, Luca Ampollini per la puntata di questa sera. Calcio e calcio alle 21 su 12 TV Parma, dando un occhio invece ai principali siti web, una Parma Live ricorda che Pellegrino ha scelto la maglia numero 32, l'ultimo ad averla fu Brunetta, Brolin il più celebre, sarà Marco Di Bello l'arbitro di Cagliari-Parma, al VAR c'è Mazzoleni. Allora, il nostro primo ospite è sempre graditissimo perché è sempre estremamente sul pezzo, è il nostro amico di Radio Parma, 12 TV Parma, Guido Schittone, ciao Guido.
Buongiorno, buon pomeriggio Marco.
Allora Guido, ci avviciniamo a una partita che per certi versi è molto importante, per altri potrebbe essere decisiva e insomma il Cagliari poi è lì, ha un punto in più, partita delicatissima per il proseguo del campionato, cosa ne pensi, come la vedi?
Ma la vedo tosta perché affrontiamo una squadra che non è eccezionale ma è benissimo allenata, secondo me. A me piace molto Nicola come riesce ad impostare le partite e anche come si è riuscito nell'arco della sua carriera spesso e volentieri a cambiare i dogmi che lo contraddistinguevano, cioè lui è uno che senza alcun tipo di problema passa dalla difesa 3 a quella 4 a quella 5 e si adatta generalmente molto all'avversario. Non sono eccellenti alcuni giocatori del Cagliari, ma altri sono cioè ad esempio Mina, a me piace molto anche perché ha una grandissima esperienza, Zortea io lo adoro e mi domando perché debba giocare nel Cagliari e perché Gasperini non l'abbia voluto tenere all'Atalanta, ma Zortea mi piaceva già all'epoca della Cremonese, cioè l'ho seguito sempre, lo adoravo anche alla Salernitana. C'è Piccoli che è pericoloso, c'è questo Adopo che è cresciuto tantissimo nell'arco di questa stagione grazie anche a Nicola, c'è Viola che ha messo un pochettino in secondo piano l'idolo di Pecchia, ovvero Gaetano, perché Gaetano non ha mai giocato benissimo col Cagliari in questa stagione, mentre Viola quando è subentrato o quando è partito titolare ha sempre avuto un'invenzione. La vedo una partita estremamente tosta, Molto molto difficile, una partita che sarà chiaramente dominata dalla paura dell'uno e dell'altro, perché noi non possiamo più permetterci comunque di perdere dei punti importanti, anche se, ripeto, la cosa che mi spaventa di meno è la posizione di classifica in questo momento, perché poi si può recuperare, ma se tu non torni da Cagliari con un risultato positivo, beh, di fatto con tutte le candidate alla retrocessione non hai fatto punti, e questo poi andrà sicuramente, il ragionamento lo facevamo prima di Lecce, va ad incidere anche, mettiamo in una classifica avulsa finale, quindi devi cercare di fare il risultato. La cabala non ci porta bene, perché in trasferta abbiamo vinto pochissimo, abbiamo 5 pareggi mi sembra, al massimo. E può darsi che questa tradizione venga infranta proprio nel momento di maggior crisi del Parma, perché sappiamo che il calcio è sempre foriero di sorprese, bisognerà vedere come ci arriviamo. Se pensiamo di andare in campo come la scandalosa partita con il Lecce, non ci saltiamo fuori.
Ecco, l'aspetto più preoccupante, Guido, è da esorcizzare il prima possibile. Sì. È quello spirito, o meglio, quello spirito assente che abbiamo respirato nell'ultima mezz'ora con Lecce, così male mai, ecco, così anche demotivati nei minuti finali, quando sì, si è preso il 3-1, ma il Parma già sul 2-1 aveva mollato.
Sì, io non so da che cosa questo possa dipendere. Io ho rivisto la fotocopia di Lecce-Parma 2-2. Un gol è stato esattamente lo stesso. Non so se è un problema di richiami atletici, ci sta, il periodo dove è più importante dell'anno, ci avviamo verso la conclusione della stagione, potrebbe essere che anche certi giocatori non siano perfettamente in palla, e tu sai meglio di me che quando non girano le gambe anche la testa va un pochettino in tilt. Però sì, è questo atteggiamento, ma più che arrendevole, non avere un'idea, non, cioè buttare lì, essere molto, andare molto sulla casualità dell'azione, senza ragionare, al di là di quelli che poi sono, possono essere i limiti dei nostri giocatori. Ad esempio, non abbiamo uno, se eliminiamo Valeri, che sappia fare un cross per la testa di Djuric. Mi domando perché abbiamo preso Djuric se nessuno gli passa la palla come dovrebbe essere passata. Però ormai questo piangere sul latte versato, su una campagna acquisti che mi sembra sia la quarta più dispendiosa dell'intera Serie A, e mi sembra assurdo, non abbiamo preso né un difensore centrale né un centrocampista, che erano le due cose che ci servivano realmente. Però questo è il male o il bene, e lo vedremo in corso d'opera, è già stato fatto. Adesso bisogna pensare a rinsaldare davvero le fila, probabilmente anche ad avere un atteggiamento differente da parte dell'allenatore. Io adoro Pecchia, non l'ho mai contestato, però oggi come oggi, quando io rivedo gli stessi errori che fai dall'inizio del campionato, beh, allora qualcosa anche sul fronte tecnico, secondo me, c'è, insomma, da prendere in mano la situazione, forse con una maggiore durezza, secondo me bisognerebbe farlo, ecco.
Senti Guido, ti chiedo, visti gli uomini a disposizione, al netto di tutto, allora c'è da capire, molti dicono vabbè dai, potrebbero giocare Steves e Bernabé, io dico ma è mesi che sono fuori, siccome è difficile che li metta in campo dal primo minuto.
Guarda, io ho già visto Scalvini, due partite si è rirotto, Scamacca 20 minuti si è rirotto, non facciamo delle sciocchezze, perché poi per il timore di recuperare presto gli uomini questi si rirompono, cioè questi sono tutti infortuni di natura muscolare che vanno trattati con... sono figlio di ortopedico, quindi una piccola infarinatura però vanno trattati con molta delicatezza. Preferisco non avere Bernabé subito, ma averlo quando sarà pronto davvero. E Steves non si riesce a capire quello che ha avuto, però lo vorrei sempre, cioè da quando noi non abbiamo Steves continuiamo a non avere copertura della difesa.
Sì, a questo... Per quanto riguarda appunto, quindi si spera, io dico, secondo me c'è ottimismo per Hernani, però diventa quasi obbligatorio, con la possibilità magari che mezz'oretta senza fretta la giochi, e Steves giocare con quattro centrocampisti, sì. Facciamo gli allenatori.
Io giocherei con quattro.
No, scusa, con trio dei tre, insomma.
Bravissimo. Con Estevez, Hernani non lo so, e poi ma insomma continuiamo a farlo giocare, perché poveraccio, questo qui sta tirando la carretta dalla prima giornata del campionato. Ecco, anche Som è un giocatore che io lo ringrazio per quello che sta facendo, perché sta tenendo su davvero la baracca come impegno, però non ha bisogno anche di un tour di riposo, secondo me. E poi forse utilizzare con meno parsimonia Camara, perché Camara secondo me nelle ultime partite è stato un uomo che comunque qualcosa ha dato.
Sì. Ma perché? Guido, hai fatto un accenno prima al mercato, tu ti sei dato una spiegazione? Allora io faccio questo ragionamento: domani viene presentato Cherubini,
sì.
Io posso immaginare che non è che sia stato Kraus gli abbia telefonato il giorno che c'è stata la rottura con Martinez. Potrei immaginare che qualche contatto ci fosse stato, insomma, anche nelle settimane precedenti. Ma ti sei chiesto perché in tanti hanno auspicato l'innesto di un centrocampista e di un difensore centrale e non siano arrivati? Perché siccome il discorso di Silla, che abbia rifiutato lui all'ultimo che ci fosse un problema di documenti, è un falso problema, nel senso che per me del difensore centrale bisogna pensarci prima, no? E perché secondo te non sono arrivati?
Secondo me col difensore centrale, io non lo so, non sono un uomo di mercato, sono arrivati impiccati con l'acqua alla gola, perché hanno ricevuto dei rifiuti da giocatori che probabilmente avrebbero voluto avere. Mm. Non so se Erlich del Bologna, che comunque continua a non giocare, o un'altra figura, ma me lo sono domandato anch'io perché non riesco a capire questo tipo di mercato. Cioè, un mercato, Lovic sarà bravissimo, Ondrejka sarà bravissimo, avranno delle potenzialità immense, però al momento ci servono davvero? Allora, ci possono servire se cambi sistema di gioco, però hai bisogno sempre di un centrale, perché se passi a 5, se passi a 3 dietro, cosa che Pecchia non farà mai, vai ancora più in riserva di centrale, perché Lovic mi sembra uno da mettere a centrocampo, non certo da mettere in difesa come sue caratteristiche. Ondrejka mi sembrava l'alter ego di Mann, punto interrogativo, che tutti lo vogliono e poi alla fine nessuno lo prende, perché anche questo bisogna dirlo. Cioè, noi ci facciamo delle illusioni di avere dei giocatori che tutti vogliono, poi alla fine nessuno va via, non riusciamo mai a fare cassa.
Sì.
Se tu guardi, noi non facciamo cassa. Cioè, le altre squadre, non per parlare sempre del povero Pantaleo Corvino, che forse non saprà benissimo l'italiano ma di calcio ne mastica molto, continuano a fare delle plusvalenze. Noi di plusvalenze mi sembra che anche con Koulibaly ne abbiamo fatte poche, forse l'abbiamo fatta una con Osterwolde.
Sì.
Ecco, Osterwolde è l'unico giocatore, almeno da quello che si legge, perché poi li sanno loro, è l'unico giocatore che ha fruttato qualcosa, gli altri non hanno fruttato niente. Cioè, quelli che avevamo ce li abbiamo ancora in casa.
Ce n'è una minima su Koulibaly.
Questo mi lascia perplesso. O credono fermamente in questa rosa, o sanno che gli infortuni tipo di Bernabei, di Estevez, sono degli infortuni tutto sommato, se non risibili, comunque risolvibili, e quindi questi quando rientreranno saranno a posto. Ma mi sembra una condotta sul mercato alquanto strana. Non credo che se ce ne accorgiamo noi, e lo sanno perfettamente anche loro, quindi qualche inghippo secondo me lo hanno avuto, o hanno ricevuto dei niente dalle società con cui stavano trattando. E poi c'è il fatto che si continuano a prendere dei grandi stranieri che non conoscono il campionato, e quello è un problema, perché è vero che abbiamo bisogno di giovani, abbiamo bisogno di gente brava, però se questi non conoscono il campionato è sempre un rischio. Guarda Suzuki è un portiere dalle potenzialità immense, però tra Suzuki ed Elia Caprile, che gioca nel Cagliari, io sto con Caprile, perché so che mettiamo non mi farà la paratona da 10 lode, però mi prende 6 in pagella tutte le partite. Suzuki nelle ultime partite ci ha fatto perdere dei punti, ma è giovane, ma è naturale, cioè, certo. È alla prima esperienza in un campionato serio.
Eh sì. Ti chiedo ultimissima cosa: partiresti con Djuric o Bonny? Naturalmente il Bonny visto ultimamente, perché se me lo chiedevi a ottobre, Bonny lo preferivo anche a Lautaro Martinez in quel momento,
certo,
lì.
Certo.
Oggi con chi partiresti dal primo minuto? A Cagliari fuori casa?
A Cagliari fuori casa, ma guarda, secondo me, essendoci anche un uomo di bello pesante in difesa a Cagliari, che Mina Bonny forse potrebbe essere molto utile. Dipende se Bonny sarà in forma o meno. Per essere meno prevedibili, ecco, per quello abbiamo bisogno di aprire un pochettino la difesa di Nicola, sì, dove alcuni stanno traballando, ad esempio Zappa, che è un elemento quasi insostituibile, ultimamente sta facendo delle brutte partite. Mina, così, Augello ha rifiatato, è rientrato in campo la settimana scorsa. Per cui secondo me Bonny potrebbe dare quell'imprevedibilità che forse Djuric non ti può dare per le sue caratteristiche fisiche. Però io direi la prima cosa che vedremo in questa partita saranno due squadre molto chiuse, perché nessuna delle due può permettersi di perdere dei punti per strada.
Io ringrazio tantissimo, come sempre, Guido Schittone per essere stato con noi.
Grazie, e speriamo che il vento cambi, che arrivi la primavera anche per noi, perché ne abbiamo bisogno, e confidiamo domani nella conferenza di Cherubini, che essendo un uomo di calcio potrà secondo me anche spiegare quelle che sono le scelte proprio societarie del Parma, che al momento all'uomo della strada, io sono un giornalista, ma con il Parma mi confronto come uomo della strada,
sì,
sono incomprensibili davvero.
Guido, grazie.
Ciao.
Grazie.
Ciao.
Oh mamma mia, quanti messaggi. Allora, prima di fermarci ne leggo un po', perché ci sono tanti spunti che arrivano. Per me l'atteggiamento arrendevole di questa squadra, questo è Orlando, è figlio della sfiducia che ha la squadra nel modulo troppo offensivo di Pecchia. Si prendono gol sempre alla stessa maniera. Andiamo avanti, Davidone, assolutamente d'accordo con Guido, non rischiamo per l'amore di Dio Bernabé ed Esteves, ma tra tutti gli svincolati non c'è proprio nessuno che possa essere preso adesso, lo devo chiedere a Guido, hai ragione, però era in fondo al messaggio e non lo vedevo, se no glielo chiedevo, ma ci potete... Allora, se fate una ricerca, Transfermarkt, svincolati, separate anche per ruolo, però secondo me il Parma non ha mai preso svincolati, secondo me non li prende, ecco, quindi... il Cagliari gioca con una grinta e un agonismo che noi ci sogniamo, la vedo durissima, fare punti alla Domus, Francesco, per i cross basterebbe fare giocare un destro a destra e un sinistro a sinistra, scrive sempre Francesco. Questo invece Nicola, Pecchia non cura la fase difensiva e non è un motivatore, peccato perché è una gran bella persona, un saluto da Nicola. Questo è Roberto. Il Parma è tra i primi 20 club che hanno più investito nelle ultime 5 stagioni, numeri incredibili, una cosa che ha dell'incredibile. Ci manda un link invece questo ascoltatore, è tra i primi 20 club in Europa, credo, sì, fosse un articolo che è uscito ieri dagli statisti di 433, le 20 squadre che hanno speso di più sul mercato nelle ultime 5 stagioni, e vicino ai grandi club c'è anche il Parma, ma parliamo a livello europeo, non 20 europei, non in Italia, quindi è un dato veramente significativo. Ma quando mai sono stati in palla i giocatori del Parma? Forse ad agosto e metà settembre, ci scrive questo ascoltatore. Questo invece è Lorenzo, credo. Qualcuno si meraviglia del pessimismo dei tifosi del Parma, come si fa a non esserlo? Parma al quarto posto per soldi spesi, siamo terzultimi, come si fa a non cadere nello sconforto con un allenatore che insiste con un modulo che evidentemente, lo dice la classifica, non porta risultati? Come si fa a sperare di tornare con dei punti da Cagliari quando i nostri combattono solo contro le grandi, mai negli scontri diretti? Che amarezza. Allora, andiamo avanti, anche se mi si è piantato il tablet. Allora, questo è Ale, messaggio per Schittone: in realtà Gasperini voleva tenere Zortea, ma purtroppo doveva sacrificare qualcuno ed è toccato a lui. Occhio a Florinel Coman, non è balordo come molti pensano solo perché non lo conoscono. Allora, questo è un giocatore che ha fatto tantissimi gol, poi è andato nei paesi arabi e adesso è rientrato in Europa, è vero, ha fatto dei gol, ecco, si presenta con un biglietto di visita di giocatore in Italia sconosciuto, ma che all'estero ne ha fatti, diciamo che allora, tanto per, io poi sbaglio, non è che abbia la scienza infusa. L'ho preso ieri sera all'asta di riparazione del fantacalcio, perché secondo me è uno che farà il centravanti nel Cagliari. Questo è Andrea. Quando gli errori del tecnico di 2 anni fa sono gli stessi di quelli odierni, cosa, secondo voi cosa significa? Chi non impara dai propri errori non si può certo ritenere una mente elastica. Questo per rimanere nel politically correct, scrive Andrea. Allora, il periodo è complicato, questo è un po' 60, ma speriamo che domenica a Cagliari ci sia qualcosa di bello e non sia solo l'arbitro. Questo è il messaggio di Ampo 60. Buongiorno, bella domanda a chiedere come potremmo giocare in vista della partita di Cagliari. La quantità di infortuni che non credo abbia uguali in Serie A del Cagliari, temo soprattutto le palle inattive, che inoltre sono una nostra debolezza, per cui Leone e Djuric li farei giocare. Per i restanti giocatori chiediamo al medico, scrive Daniele. Designazioni, il nostro amico Luca ci ricorda, sarà arbitrata da Di Bello di Brindisi la partita, VAR Mazzoleni a VAR Paganessi. Qua intanto ne arrivano degli altri. Marco da Glasgow, in che modo un allenatore sicuramente non famoso per la sua verve agonistica che non si presenta in conferenza stampa può dare la scossa in settimana in una partita così importante? Speriamo bene. Io credo che la decisione di non far andare Pecchia in conferenza stampa sia arrivata dall'alto, visto che è venuto il direttore sportivo. Questo è Anthony. Se fosse vero che il Parma fa solo un allenamento al giorno, di 2 ore al mattino, 1 ora in palestra, 1 ora in campo, mi sembra un po' troppo poco. No, non è 1 ora in palestra, 1 ora al campo, cioè, diciamo che non è in modalità standard così. Però a noi viene comunicato sempre una seduta giornaliera, è un po' che non leggiamo doppio, ecco. Per far gruppo e far amalgamare più velocemente i nuovi innesti, giovani, inesperti e stranieri, dico, non sarebbe meglio raddoppiare le sedute giornaliere? Proposta di Anthony. Mi spiegate come fa Boni ad essere fuori forma ad ottobre? Ci scrive questo ascoltatore. Allora, tra poco andiamo avanti, vedo anche che ci scrivono anche da Matera, e tra poco andiamo a leggere il messaggio. Piccola pausa, torniamo tra pochissimo e andiamo a Cagliari, magari.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Siamo noi, Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci, eccoci qui, andiamo avanti con la trasmissione. Questo è un altro messaggio, questo è Fabrizio. Per esaltare Djuric e Pellegrino, Pecchia abbandonerà la teoria delle ali a piedi invertiti, nota bene, speriamo, ci scrive Fabrizio. Allora, adesso diamo uno sguardo in casa Cagliari e andiamo a sentire, è un piacere ritrovarlo, ma è un pochino di anni che ci sentiamo con regolarità, prima delle partite contro la squadra isolana, con Giancarlo Cornacchia, tutto Cagliari. Ciao Giancarlo.
Ciao, buon pomeriggio a voi, è un piacere ritrovarvi.
Allora Giancarlo, si ritrovano due squadre che sono lì in fondo alla classifica, il Cagliari è un punto in più, i tifosi del Parma, anche per una vena di pessimismo abbastanza marcata, vedono un Cagliari più combattivo rispetto al Parma. È così effettivamente, anche se arriva da due sconfitte, se non sbaglio?
Sì, due sconfitte consecutive. Il problema è che sono state due sconfitte dal carattere opposto, mi spiego. Quella col Torino, il Cagliari praticamente non è sceso in campo, non ha prodotto neanche una palla gol, per dire. Invece quella con la Lazio è decisamente più autorevole, il Cagliari se l'è giocata, ha prodotto qualcosa, però alla fine è venuta fuori chiaramente la maggior qualità dell'avversario che ha fatto scuola la partita. Quindi è un Cagliari a volte indecifrabile, sinceramente, quando scende in campo, soprattutto negli scontri diretti.
Allora, abbiamo qualche problema di connessione, facciamo così, proviamo a richiamarti Giancarlo perché è un po' disturbata, solo qualche istante, intanto leggo qualche messaggio. Questo è un ascoltatore che ci scrive, Simone, fiducioso, se imbrocchiamo un paio di partite e poi via, dai, mollate quel malessere che dentro di voi tifosi. Mario Rui sarebbe un bel terzino sinistro per questo girone di ritorno, scrive Orlando, ce l'ho anche io stasera l'asta di riparazione. Chi mi suggerisce? No, io ieri sera dovevo fare l'asta di riparazione, poi purtroppo sono stati degli impegni di lavoro, quindi si è fatto il possibile. Dipende in quanti siete, Davidone, quanti soldi hai, perché se io avessi tanti soldi all'asta di riparazione, ci sono i tre nuovi attaccanti, Colomani è il titolare della Juve. Io non ho giocatore della Juve in rosa, ecco, però adesso vabbè, scendiamo nel personale, io non li prendo di solito i giocatori della Juve, però Colomani mi aveva tanti soldi, no? Più degli altri soprattutto. Poi c'è, insomma, è molto forte Jimenez del Milan, veramente un bel attaccante, anche avete visto ieri sera, no, Joao Felix. Altrimenti ci sono Zerbina, Poco, che gioca titolare nel Venezia. Abbiamo ritrovato Giancarlo, sì, Giancarlo, di nuovo buon pomeriggio.
Eccoci, buon pomeriggio, e oggi la tecnologia non c'è amica.
Stavo divagando sul fantacalcio, no? E dicevo, c'è questo Coman davanti, che sì, arriva da un campionato meno prestigioso, ma l'anno scorso di gol ne ha fatti, potrebbe già giocare secondo te?
Ma è probabile, diciamo che è un'idea che sta frullando perlomeno agli addetti ai lavori, perché comunque da quella parte Felice aveva bisogno di un turno di riposo, e chiaramente c'è anche la curiosità di questo ragazzo che si è detto già pronto a giocare. Chiaramente questa settimana sarà propedeutica per Nicola, per capire un po' diciamo nello specifico dove può essere impiegato il ragazzo, però la sensazione è quella che potrebbe anche partire titolare.
Che Cagliari dobbiamo aspettarci più in generale a livello di formazione?
Non credo ci si discosterà tantissimo dalla formazione che ha iniziato contro la Lazio, quindi un 4-2-3-1. Ripeto, personalmente mi aspetto Coman al posto di Felici. Per il resto Viola e Zortea dovrebbero completare il reparto alle spalle di Piccoli, che è l'unico centravanti, a parte Pavoletti, ma che non può, quest'ultimo per ovvie ragioni, disputare una partita sostanziosa in termini di minutaggio. Per il resto, ripeto, Nicola darà fiducia a quell'11.
Allora, qual è il clima che attende? Allora, parentesi, qual è il clima a Cagliari? Te lo chiedo con grande invidia potenziale, immagino che...
Vabbè, non vorrei. Vabbè, io sono in maniche corte.
No, ecco. non farti voler male. Ah, sole e maniche corte.
Esatto, esattamente. Sì. Dai, diciamo che siamo sui 21 gradi.
No, dai, ascolta, io potrei buttare giù il telefono, perché è terribile sapere questo.
Ma visto... non dimmi che a Parma c'è freddo, vorresti dire.
Allora, mi stai prendendo per i.
No, ma per carità, vai.
No, c'è la nebbia, purtroppo c'è la nebbia, fa freddo, ieri sera 0 gradi, insomma. No, a parte il clima della piazza, i tifosi del Parma temono molto diciamo anche il clima allo stadio, perché sappiamo che il pubblico può tenere su la squadra, ma ti chiedo anche come la piazza sta vivendo questo momento della squadra, cosa si aspetta e quali sono gli umori.
Ma sai, non c'è tanto pessimismo, perché comunque, allora, partiamo dal presupposto che Nicola ha preso un compito molto duro, ovvero sia quello di far dimenticare Claudio Ranieri, sarebbe stato arduo per qualsiasi allenatore, e comunque sia, invece la squadra già dall'inizio, nonostante le difficoltà, comunque segue l'allenatore, questo sì. È importante, significa che la figura di Ranieri, per quanto presente, perché comunque è stato un uomo che ha sempre dispensato consigli utilissimi, considerata la sua carriera, e i giocatori è giusto che ne abbiano fatto tesoro, però dal momento che c'è un altro allenatore è giusto seguire lui, e infatti comunque sia Nicola è riuscito a plasmare la squadra al suo volere tattico. È un Cagliari che ci prova, che lotta, che non si chiude mai in difesa, questa è una cosa importante, per quanto l'avversario possa essere blasonato, ci prova.
Quindi insomma dobbiamo attenderci, anche qui la tifoseria è vicina alla squadra, non è un momento di contestazioni.
No, guarda, ti do contestazione quest'anno, nonostante ci sono stati alcuni momenti pesanti, contestazione non ce n'è stata. Diciamo che sì, qualche mugugno chiaramente dopo 3-4 sconfitte consecutive c'è stato, però alla fine diciamo che ci si è, la piazza ha saputo compattarsi e continuare a dare fiducia a Nicola. Diciamo che il Cagliari non è messo malissimo in classifica, però essendo molto corta è bene stare sul petto partita dopo partita.
Giancarlo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, un piacere, a presto.
Giancarlo Cornacchia di Tutto Cagliari. Stavo guardando un po' lo score di Coman. Allora, nulla di clamoroso, per carità, anche perché i gol non sono stati segnati in Premier League, ma sono stati segnati nel campionato rumeno. Ha uno score nella stagione scorsa di 18 gol tra campionato così, un po' meno prolifico negli anni prima, nel 19-20 11 gol in campionato, qualche gol nelle qualificazioni di Europa League con la Steaua. Di fatto è stato un compagno di squadra di Dennis Mann, quindi due si conoscono, ma non ci sarà. E nazionale ha detto la sua anche, quindi un giocatore insomma tra quelli che possono incidere volendo sulla partita. Chiaro, non si sta parlando di un Joao Felix, però tant'è, 26 anni. Questa proposta è di un ascoltatore centrale, Sergio Ramos, per personalità e carattere. Ma a inizio stagione, allora diciamo, non che il Parma avesse sfiorato lui, ma che Sergio Ramos potesse arrivare in Italia, sponda Firenze, c'era la possibilità, poi non se n'è fatto nulla. Attenti a Pellegrino, questo giocatore farà sfracelli, Filippo da Matera, e noi naturalmente in ottica Parma ce lo auguriamo. Franco, il Parma ultimamente è parso atleticamente sottotono e psicologicamente fragile, e l'ultimo mercato ci aiuta poco, almeno nell'immediato, quindi perché a Cagliari dovrebbe andare bene? Aggiungete l'arbitro Di Bello, uno dei peggiori delle possibilità, e la frittata è fatta. A posto. Allora, questo è il nostro amico Luca che ci chiede informazioni sulla cronaca. Dopo ti invitiamo naturalmente a seguire anche il nostro TG. Noi siamo arrivati alla nostra seconda pausa, ci fermiamo, tra poco altri ospiti e prosegue Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Radio Parma.
Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci, la terza parte di Palla in Tribuna. Adesso vado a dare un occhio anche a volante, agli SMS, che a volte mi perdo per strada perché ormai scrivete tutti su WhatsApp, però c'è Aldo che ci scrive lì. Ho super fiducia in Pecchia, troverà sicuramente il bandolo della matassa anche per Cagliari e poi diventerà per tutti un fenomeno. Stiamo calmi, tifiamo e remiamo tutti nella stessa direzione, sempre forza Parma, Aldo. Ci sono i messaggi di chi è fiducioso, di chi insomma vede la luce in fondo al tunnel. Chissà se la pensa così anche il nostro prossimo ospite. Allora, prima ci chiedevano nello staff di Fabio Pecchia, Valerio Visconti, allenatore dei portieri della prima squadra, almeno mi stavo rifacendo ai comunicati e mi ero perso per strada. Avevo un dubbio sullo staff di Pecchia, un dubbio di memoria mio, ecco, quindi niente di dubbi di altro tipo, che ci sono già tanti. Sono d'accordo con l'ascoltatore di Matera, l'ho detto anch'io ieri, confermo che Pellegrino è davvero buono. Roberto da Modena, insomma, bene, speriamo. Valerio Visconti, sì, ecco, preparatore dei portieri, che prima era stato con Pecchia a Cremona, quindi poi l'ha seguito al Parma. Rispondo così all'ascoltatore che ce lo chiedeva. Stavo dando un occhio alle ultimissime per quanto riguarda lo sport, anche in generale c'è l'argento mondiale della Brignone, e noi adesso abbiamo il nostro terzo ospite, che è Vincenzo Bellino per Stadio Tardini, derby, derby, derby e OA Sport. Ciao Vincenzo.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori.
Allora, due spunti che arrivano. C'è un ascoltatore che è molto fiducioso sulla luce in fondo al tunnel, sulla svolta in casa Parma, e insomma ti chiedo invece come la vedi tu questa partita, com'è la situazione?
Noi ce lo auguriamo e glielo auguriamo soprattutto al Parma. È una partita, sembra quasi una partita di una fase ad eliminazione diretta di una Coppa Europea, perché poi dopo la partita col Cagliari il Parma avrà una serie di partite difficili, perché gli scontri diretti ormai li ha giocati quasi tutti, deve giocare solo col Como in casa, il resto andrà sempre in trasferta. Però poi ci sono anche altre due partite in casalinghe contro Bologna e Roma. Potrebbe essere un viatico importante, soprattutto questa contro il Cagliari. Vincere in trasferta, che non succede da tre mesi, ecco, se non erro, per provare, ecco, ad invertire la rotta. Dipenderà da tanti fattori. Vedremo anche se i nuovi acquisti del mercato, soprattutto quelli che sono arrivati nelle battute conclusive, riusciranno già ad integrarsi al meglio, perché poi il punto interrogativo è un po' questo. Forse l'unico che si è integrato un po' meglio rispetto agli altri è Vogliacco. Anche Djuric è stato servito poco, toccato pochissimi palloni nelle prime due partite che ha giocato. Ci sono tanti punti interrogativi, speriamo che il campo darà a noi e soprattutto al Parma le risposte di cui ha bisogno in ottica salvezza.
E, Vincenzo, ti chiedo questo, una cosa secondo me strana. Il Parma, sì, nel momento in cui si è infortunato Bernabé, ovvero parliamo della partita, la prima partita senza di Bernabé, ovvero andiamo a Venezia, ha giocato con una gara molto al limite del cinico, molto compatta, con spirito di sacrificio, baricentro spesso piuttosto basso, costringendo gli altri a fare i cross, e quindi gente come Leoni, poi subentrato Balog, si sono destreggiati bene, cioè ha giocato da squadra, e tutti si dice, ah, il Parma ha imparato a giocare per salvarsi, poi non è più stato in grado di giocare così, o non ha più, spesso giocando anche con scelte ovviamente dalla panchina, di un modulo abbastanza sbilanciato. Come mai secondo te non si è seguita questa strada che sembrava poter diventare anche abbastanza efficace?
Sì, hai fatto un giusto esempio, perché quella di Venezia è stata, dal punto di vista della responsabilità, dello spirito di sacrificio, la miglior partita da quel punto di vista. Secondo me è un problema di mentalità principalmente, dipende sia dai calciatori sia dall'allenatore. Io però sono dell'idea che un allenatore può allenare magari la qualità, la tecnica, ma la mentalità non si allena, si nasce con la mentalità. Potremmo dire forse che magari il fatto che la maggior parte dei componenti della rosa di Pecchia abbiano un'età anagrafica medio-bassa, quindi sono principalmente giovani, debbano in un certo senso, ecco, scottarsi, restare scottati dalle situazioni per imparare poi a fare di necessità virtù. Però allo stesso tempo è una giustificazione, un alibi che potevamo utilizzare all'inizio del campionato. Le partite in cui il Parma è mancato sono diventate tante, soprattutto quelle casalinghe, e quindi è una giustificazione che non regge. Sono tutta una serie di situazioni, anche la questione degli infortuni. Cioè, secondo me è proprio la stagione che andava costruita in maniera diversa. Ci siamo un po' cullati in nelle prime partite dove la squadra aveva overperformato contro i top club. Però è come se, essendo venute subito meno le colonne portanti di quella che poi era la squadra dello scorso anno, quindi la spina dorsale della squadra di Pecchia, perché hai perso Cercati, Bernabé ed Estevez, volendo esagerare, non ce li hai avuti proprio quasi mai a disposizione di senza. Bonny, una volta che hanno imparato come si muoveva là davanti le difese, lo hanno subito preso le contromisure. Quindi non è una cosa che la società deve correre ai ripari perché ci sono tanti infortunati, no, la società doveva costruire la squadra
diversamente,
in una maniera diversa ad inizio campionato, proprio perché l'imprevisto può succedere. L'anno scorso siamo stati anche fortunati che ci è girato tutto bene dall'inizio alla fine della stagione. Io spero che questi errori commessi possano, da questi errori si possa imparare, e soprattutto che nonostante questi errori almeno la categoria il Parma riuscirà a mantenerla. Non sarà facile, perché il Cagliari secondo me tra le dirette concorrenti forse ha la rosa più strutturata di tutte, superiore a tante altre squadre. A me verrebbe da dire che forse il Parma se la giocherà principalmente col Verona, che anche a livello di mercato ha fatto pochissimo,
anche l'Empoli, eh?
quei 2-3-4 giocatori che hanno preso gli scaligeri non diventino quei giocatori che invece poi sono esplosi negli anni precedenti, perché il direttore sportivo Sogliano da questo punto di vista è stato un ottimo dirigente negli ultimi 2 anni.
Allora, il nostro amico Stefano Brianti ci manda la sua formazione. Adesso ti chiedo se sei d'accordo. Io la leggo perché allora Stefano la mette in fila dall'1 all'11, passano dal 2, quindi il terzino destro alla vecchia maniera. Suzuki in porta, Del Prato a destra, Valeri a sinistra, in mezzo alla difesa Leoni e Vogliacco, in mezzo al campo davanti alla difesa Keita ed Esteves, con Ondrejka, Som e il cancelliere alle spalle di Djuric. Io te l'ho disegnata così.
Sì.
Con Som, allora, che poi dà una mano al centrocampo, ecco.
Sì, sul portiere non ci dovrebbero essere grossi dubbi.
No.
Anche, ecco, forse in difesa potremmo vedere qualche scelta diversa, e dipenderà principalmente dal ruolo che interpreterà Del Prato, perché qualora Del Prato dovesse giocare al centro con Vogliacco, io tenderei più per questa soluzione, perché secondo me avere due centrali, quindi due difensori che giocano vicino, gli stessi giocatori che forse sono i leader al momento più riconosciuti all'interno dello spogliatoio, forse sarebbe una soluzione migliore.
Okay.
E poi sulla destra bisogna vedere se Aino questa volta partirà da titolare.
Scusa, ti interrompo. Leoni a destra, no.
Leoni a destra, ecco,
l'altro giorno male, no?
Sì, se dovessi schierare Leoni lo farei giocare però al fianco di Vogliacco, come ha detto Stefano, perché abbiamo visto che da terzino ha faticato tanto contro il Lecce. A centrocampo Som è praticamente insostituibile, la speranza è che possa recuperare qualcuno, soprattutto in mezzo al campo. Non so se, nonostante i miglioramenti degli ultimi giorni, Bernabé ha postato anche una foto che si sta allenando col gruppo, ma conoscendo il pragmatismo di Pecchia potrebbe anche secondo me non rischiarlo, anche perché poi hai 2 partite di fila in casa e dove devi invertire un certo trend negativo, e quindi secondo me dovrebbe essere questa la soluzione. Non ti dico anche che secondo me non schiererà nemmeno le due punte, nonostante per forza di cose sia stato costretto contro il Lecce, e su questo ci aveva visto lungo e gliene va dato merito al mister, perché in conferenza aveva detto Djuric e Boni possono giocare insieme, su Djuric non ho problemi, bisogna vedere in che condizione fisica è Boni.
Certo.
E con Lecce infatti in puntata lo avevamo anche sottolineato questa cosa qui. Cancellieri giocherà sicuramente, Mihaila è ancora infortunato, ma non dovrebbe recuperare. Ondrejka secondo me è una pista, un'ipotesi molto 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 plausibile.
Se sta bene, perché filtrano informazioni sul fatto che non sia al 100%, ecco questo.
Sì. Ondrejka,
sì.
Il problema è che in avanti sono un po' tutti così. Io spero anche che lo stesso Mann, al di là dei problemi fisici, ci siano solo i problemi fisici e non ci sia qualche mal di pancia post mercato, perché ho una sensazione che questa cosa qua ce la potremmo portare avanti ancora per qualche giornata.
Sì. Senti Vincenzo, ti ringrazio per essere stato con noi.
Grazie a te Marco, un saluto ai radioascoltatori, alla prossima.
Grazie Vincenzo Bellino. Altri messaggi, Rino? Per vedere la luce in fondo al tunnel ci vogliono delle lenti molto potenti, scrive Rino. Sempre stato ottimista, ma comincio a ricredermi. Mercato assurdo, difesa con la Brodo. Spero nel rientro di Berna. Speriamo non sia troppo tardi. Johnny da Rapolano Terne, Siena. Ciao Johnny, che bello, che a me fa un piacere quando sento che adesso la tecnologia ha tanti lati negativi, ma il fatto che ci possiate ascoltare con l'app e con il sito di Radio Parma da località dove le frequenze FM 102-104 di Radio Parma non ci sono, è veramente una cosa che ci fa tanto tanto piacere, perché ci sono tanti tifosi del Parma fuori dalla provincia, dal territorio. Ma vi rendete conto che in tantissimi da luglio evidenziavano tutto quello che oggi viene analizzato e venivamo ridicolizzati, non da me però, no, però sì, effettivamente. Domanda finale: se dovessimo perdere domenica, cosa potrebbe succedere? Notizie di Benek non ne ho, non ho conferme. Cosa potrebbe succedere? Sarà uno dei temi, uno dei tanti temi di cui si parlerà questa sera. Calcio calcio. Ciao Giuseppe, Giuseppe Milano.
Beh, una bella domanda di apertura di collegamento, facile facile.
Direi che
buon pomeriggio Marco. Al momento io risponderei: potrebbe davvero succedere di tutto, perché nel calcio lo sappiamo bene, nulla è più che mai in discussione se non nel mondo del calcio, quindi dipenderà come arriverà il risultato, non vogliamo dire che tipo di risultato, come arriverà un risultato, quale sarà la reazione della squadra, perché alla fine poi si capiscono anche da quelle cose se c'è un feeling tra un allenatore e un gruppo, e poi soprattutto capire se c'è stata una reazione, quella che attendiamo, al di là di quello che può essere il risultato. Non si deve escludere nulla, perché nel calcio nessuna ipotesi può essere esclusa in qualsiasi momento.
Senti, avrai un parterre come al solito combattivo e qualificatissimo.
Assolutamente sì, perché oltre a Luca Ampollini avremo Marco Ribassi in studio con noi, un tecnico, ma poi avremo anche Paolo Grossi e Sandro Melli, anche se sono in collegamento, ma sapete, quando sono a casa Ferrari poi alla fine è come interagire in diretta uno di fronte all'altro, assieme a Maddalena Ferroni chiaramente in studio, quindi insomma quattro pareri diversi, secondo me avremo diverse sfaccettature, diverse opinioni, perché bisogna cercare in questo momento assolutamente di far parlare tutte le varie ipotesi, oltre tutte le varie sfaccettature, i vari modi di leggere questo Parma, al di là di quello che ovviamente come sempre nella nostra trasmissione a TV Parma fanno i tifosi da casa tramite i messaggi WhatsApp e SMS.
Allora Beppe, io ti ringrazio tanto, preparo il testimone qui sul tavolo, te lo porto giù nello studio grande.
Sarà bollente.
Guarda, ma poi qua adesso hanno ricominciato ad arrivare un sacco di messaggi, quindi guarda, ti saluto anche adesso perché li devo leggere tutti prima di chiudere, e ti ringrazio come sempre.
Stasera alle 21 ci siamo, grazie Marco.
Ciao, ciao. Allora, questo è un ascoltatore che non si firma e dice: secondo me Mann non ha nulla di problematico a livello fisico, bensì mal di pancia da mercato. Ora come si risolve? Non lo so, ci sono dei dirigenti molto 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 più esperti di quanto sia io, di quanto possa dire io. Allora, il problema fisico a me risulta che ci sia stato, non so l'entità, quanto sia stato acuto, grave così, però l'avete visto, no, col Milan, che a un certo punto si è accasciato prima di essere sostituito e si teneva la coscia, ecco, io parto da quello, poi dopo non posso, poi sicuramente ci sono problemi legati al fatto che insomma il giocatore fosse discusso in chiave di mercato. Direi le solite cose che sanno tutti, quindi un saluto a te, complimenti Gianmarco che la prende questa scorciatoia. App grande innovazione, ci scrive il nostro ascoltatore da Rappolano Terme. Johnny, il vero ottimista, Pellegrino se segna, se gioca segnerà, forza Parma, Vito. Questo è il nostro amico Luca che saluta Giuseppe Milano. Cosa dite? Mandiamo Beppe ad affiancare Cherubini come direttore sportivo? Anzi, forse meglio Luca Ampollini, scrive Davidone. Ale, se questo è l'ultimo messaggio, va bene, lo prendiamo con simpatia. Per Man, Entero Germina, speciale mercato, ci manda un po' di fermenti lattici per i mal di pancia. Allora, siamo arrivati in fondo, siete stati numerosissimi, ci avete scritto, ci avete seguito, io non posso che ringraziarvi per tutto il seguito. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Palle in Tribuna, che torna domani, la puntata prepartita, puntata particolare, perché nel giorno in cui si presenta ai tifosi il nuovo amministratore delegato Federico Cherubini, la conferenza però sarà alle 16, quindi insomma per i contributi, per le riflessioni vi rimandiamo al TG Sport della sera, e poi insomma le tempistiche sono queste, e poi c'è la partita naturalmente in radiocronaca domenica su queste frequenze, poi c'è diretta live, insomma, per voi che ci seguite abitualmente. Questa è la nostra classicissima scaletta, è tutto, grazie a Simonetta Collini, oggi ho rubato solo pochi secondi, torniamo domani, palla in tribuna, ciao a tutti.